La puntata che state per ascoltare è stata registrata il 27 agosto, 2 giorni prima della notizia della terribile scomparsa di Chadwick Boseman. Per questo, io e Giuseppe vogliamo dedicare questo episodio alla sua memoria. Wakanda forever, Rechalla. Rest in power, Chadwick. E grazie di tutto.
Serial Freaks presenta Polonerd. Il podcast che, se lo ascoltate al contrario, è anche più bello. Speciale Tenet. Tenet e la Ships. Le Wicknight. Poi la Rock Lux alla Six Sack Hotly. Nenolo. Art Nether the Skill Phrase.
Bentornati su Polonerd in un episodio che stranamente non viaggia nel tempo nonostante noi siamo soliti farlo e parliamo di qualcosa che ne parla. Ciao Giuseppe, bentrovato.
Ciao Sergio, bentrovato, bentornati a tutti, anche se noi in realtà non siamo mai andati via, per voi. Per noi in realtà sono bastate ben tre settimane.
Tra l'altro sappiate che è meraviglioso perché oggi ci sentite quasi in diretta, tra una settimana ci sentirete con un episodio registrato a luglio, bellissimo, ascoltatelo perché è un episodio bellissimo.
Quello è meraviglioso, è vero.
Esatto, c'è un ospite veramente bravissima, quindi non perdetelo assolutamente. E quindi sì, noi facciamo queste cose avanti
indietro.
Siamo
fatti le ferie praticamente, ora chiamiamo le ferie, ecco, il nostro stacco. Continuiamo a darvi Polonerd, però noi abbiamo staccato dalla registrazione almeno per un po'.
Sì, che poi questo significa anche che ci facciamo il mazzo per tutto il mese di luglio, per poi. Dovremmo pensare alle repliche, l'anno prossimo usciamo con le repliche, come fanno le trasmissioni radio.
Il meglio di Polonerd. Anzi, da questo anno in poi cominciamo tutto quello che tagli, lo montiamo e facciamo il meglio di i bloopers.
Quello che taglio, che è pochissimo, se lo montiamo non è il meglio, è il peggio del peggio.
Vabbè, i blooper
ci vogliono. Ma no, dovremmo fare così per i presigla. Nuovi presigla, facciamo il cazzeggio invece di farlo. Va bene. E, tra l'altro, visto che ci siamo, poi andiamo direttamente sull'episodio, altro episodio che noi registriamo a braccio completamente,
sì,
un po'
ci stiamo un po' prendendo la mano.
Sì, vogliamo ringraziare un attimino perché nelle ultime 2 settimane, quindi stiamo parlando di quando è uscito lo speciale su Umbrella Academy e con l'episodio di cosplay, ci avete dato un riscontro di ascolti pazzesco, e per cui grazie, veramente grazie.
Grazie stato... anche per chi sta continuando sia a donare e a sostenerci, più che a donare perché non siamo una onlus, a sostenerci sia anche
no? È tutto per il mio benessere psicofisico, quindi
ecco, quello sì, è un bel obiettivo onlus. E poi soprattutto a chi ci sta anche lasciando le recensioni e le valutazioni su Apple Podcast.
Esatto, e dato che abbiamo proprio una valutazione nominale, perché c'è stato proprio perché voi potete sia mettere le stelle, ma le persone proprio brave, vengono anche a metterci complimenti proprio e a scrivere. Quindi ringraziamo Ale Demigood che ci ha lasciato la, penso, 56esima valutazione.
Sì,
quindi
mi sembra di sì, 56esima, sì.
Esatto, quindi che grazie,
completamente
grazie mille.
Un numero falsato, perché noi abbiamo ascolti in realtà molto più alti di questi, e di questo siamo contenti, e però vorremmo appunto anche che le valutazioni seguissero.
Esatto, tra l'altro noi ringraziamo doppiamente Ale perché è stata l'ultima ad averci fatto le donazioni proprio la scorsa settimana, quindi ha fatto tutto lei per noi questa settimana, quindi
è
l'ascoltatrice perfetta, quindi grazie, non che gli altri non li amiamo, però lei un pochino di più stavolta.
Lei 5 stelle la amiamo, voi fateci sapere.
4,8 però. Va bene, senti, andiamo
a noi, stiamo cercando di non parlarne perché entrambi ne siamo rimasti abbastanza scottati, però dobbiamo farlo.
Sì, diciamo che probabilmente andremo un po' controcorrente. Allora, l'avete visto dal titolo, parliamo di Tenet e avvisiamo da subito, per quanto Tenet abbia una trama che definire spoilerabile sarebbe dire grosso, perché non è che poi sia così spoilerabile la trama di Tenet, sicuramente non ci saranno molti filtri nel commentare il film, perché dobbiamo, per spiegare le nostre opinioni, parlare di scene, parlare di momenti, parlare di soluzioni, quindi se non l'avete visto e vi dà fastidio sapere qualunque cosa relativa al film, aspettate, andate a vederlo e poi
ascoltateci dopo, tanto potete recuperarlo assolutamente dopo. Però infatti, sì, è difficile, soprattutto per i commenti che andremo a fare, tenersi proprio soft senza citare almeno alcune cose. Quindi noi l'abbiamo ben fresca, perché in realtà siamo andati entrambi a vederlo ieri sera, che era la prima uscita, quindi giorno 26 agosto. E quindi,
per di più, vi anticipiamo anche, scusami, che se volete anche una terza opinione, andando su Serial Freaks trovate la recensione del nostro collega Mr. C di Serial Freaks, che ha avuto modo di vederlo in anteprima assoluta la mattina di martedì e ha scritto la sua opinione. Quindi avrete tre opinioni diverse, quindi potete farvi un intero insieme di idee, se volete. Quella è proprio assolutamente non spoilerosa, l'articolo
è
assolutamente non spoileroso.
Esatto,
noi non siamo così bravi, per cui andiamo più nel dettaglio. Allora, anzitutto posso dire una cosa, l'ho già detta un sacco di volte, la ripeto anche stavolta, che due palle i viaggi nel tempo. Perché comunque, allora, è inutile che tu mi prendi un film, mi dici da subito, no ma non sono viaggi nel tempo, e poi metà del film è un viaggio nel tempo.
Allora, è un viaggio nel tempo sui generis, in effetti.
È un viaggio nel tempo in cui guardi fuori dal finestrino mentre viaggi, sempre un viaggio nel tempo, cioè nel senso, di solito nei viaggi nel tempo ti prendi l'aereo e arrivi a destinazione, e qui ci vai a piedi, ma cioè sempre nel tempo stai viaggiando, cioè materialmente, da metà film in poi è viaggio nel tempo a tutti gli effetti.
Sì. Sì, sì. Il pretesto, secondo me, è originale. L'idea dell'entropia, secondo me, era...
Sì.
Nonostante tu abbia urlato, comunque poi appunto mi dirai, come hai detto a me, della questione fantascientifica che ti ha lasciato un pochettino interdetto, l'idea...
Un pochettino interdetto? Hai deciso di dedicarti agli eufemismi?
Sì, sì, sì. Sì, okay, sono tornato più rilassato da queste vacanze, che puoi notare. Però l'idea a me piaceva molto, il pretesto comunque di invertire l'entropia, nonostante sia cioè è fisicamente interessante, ecco, mettiamola così, è una facciata, un pretesto molto carino per parlare di viaggi nel tempo, mettiamola così.
Ok, facciamo un paio di premesse prima di arrivare proprio a bomba su questa cosa. Allora, uno, sia tu che io tendenzialmente mi sembra che apprezziamo generalmente Nolan,
sì,
come regista.
Sì, sì.
Quindi non partiamo dicendo a noi Nolan non piace, tutt'altro. Io, di mio, e questa è espressione personale, apprezzo il Nolan che non si butta sulla fantascienza molto più di quello che lo fa. Per capirci, Dunkirk secondo me è un film meraviglioso, che ho adorato. Memento, assolutamente. I primi due Batman che li ho adorati, il terzo non glielo perdono, ma neanche per sogno. Quando Nolan si butta sulla fantascienza ha un vizio molto brutto per quanto mi riguarda, che prende delle idee molto carine, assolutamente sì, ma poi le manda in vacca, o meglio, non è coerente con le premesse, va su un discorso di quello che vuole dire lui, che vuole raccontare lui, ma non è congruente con le premesse e quindi a me disturba tanto. E questo mi rendo conto che è un problema mio personale. Cioè, è ovvio che se io voglio delle premesse congrue, ovvio che se parliamo di fantascienza, la sospensione dell'incredulità è assolutamente necessaria. Ma stiamo parlando di Polo Nerd, penso che non ci sia un episodio in cui non abbiamo parlato di sospensione dell'incredulità. Ma... e per quanto mi riguarda è una regola fondamentale, lo abbiamo detto anche parlando di Asimov e in tante altre cose, la congruenza interna dei presupposti per quanto mi riguarda è fondamentale per l'apprezzamento di quello che stai facendo. Quando questa congruenza viene a mancare o la tiri perché ti fa comodo fare un altro discorso, io mi infastidisco. Interstellar è una dimostrazione estrema di quello che ha fatto, perché tutto l'aspetto, lasciamo perdere che molte cose erano ovviamente pura speculazione, ma tutta la parte finale, tutta la parte legata al suo tornare collegato alla libreria, eccetera, è una cosa che non c'entra niente con le premesse che mi hai fatto, che hai voluto piazzare lì perché era figo, perché ti piaceva chiudere il giro così, perché ti piaceva renderlo metafisico, va bene, ma mi sei andato contro tutte le cose che hai messo prima. Cioè non c'è una motivazione per arrivare a quello con le premesse che hai fatto. In Inception, per quanto mi riguarda, c'è una cosa simile. Pensaci un secondo. Ok, primo livello, tu prendi, ti inietti il sedativo per andare in immersione. Per quale motivo poi dovresti avere esattamente lo stesso meccanismo quando sei nel sogno? Cioè si vede chiaramente dal primo al secondo livello che per addormentarsi di nuovo hanno esattamente lo stesso meccanismo. Mm-hmm. Perché? Cioè che motivo c'è se non un motivo cinematografico? Perché se in un sogno puoi trovare qualunque mezzo, puoi inventarti qualunque cosa, una parola, come hai la parola per uscire potresti avere la parola per addormentarti, per dirne una. E ti serve perché cinematograficamente ti fa figo, ma non è necessario. Così come sempre in Inception hai questo discorso di dei luoghi in cui si svolge. Per quale motivo il sogno di una persona poi dovrebbe... ci sono dei momenti in cui il sogno non è condiviso eppure ci si può spostare in luoghi che non dovrebbero essere di quel sogno lì, ma di un altro sogno. Di nuovo vieni meno alle premesse che mi hai fatto. Ecco, questa lunghissima premessa è per dire che Internet fa esattamente la stessa cosa, sia a livello di trama che a livello di gestione del tutto.
Io sulla sono più o meno dello stesso avviso tuo su Nolan. Sicuramente mi sono piaciuti tantissimo sia Memento, The Prestige, i primi due Batman.
The Prestige non l'ho visto, devo vederlo effettivamente.
E mi è piaciuto Dunkirk tantissimo. Esatto. Insomnia mi è piaciuto anche tanto, che è sempre uno dei suoi, che è anche più particolare rispetto agli altri proprio perché è molto fuori dai suoi schemi soliti. Mi è piaciuto Inception, nonostante le critiche che hai fatto tu.
No, anche a me è piaciuto, sono andato a rivederlo settimana scorsa, quindi non è che non mi sia piaciuto, però mi stona.
Diciamo cioè, che ecco, su quello sono riuscito a passarci sopra, perché comunque il resto riusciva a catalizzarmi bene e a distrarmi, visto se, per sì, rimanere esatto, in ambito prestige. Bravo. Su sì. Interstellar invece ovviamente sono andato con l'idea di trovare una brutta copia di 2001 Odissea nello spazio e ho trovato una pessima copia di 2001 Odissea nello spazio.
Giusto, mi scordavo il termine di paragone.
Poi non è, esatto, poi non è un brutto film, onestamente avrei bisogno di rivederlo, però secondo me non è il capolavoro a cui tutti gridano.
E no, fisicamente... secondo me non hai bisogno di rivederlo.
E fisicamente, da un punto di vista proprio della fisica, faceva acqua da diverse parti. Però, vabbè, non sono un fisico, ma...
Ripeto, sai, è fantascienza. Diciamo che accettiamo che alcuni aspetti fisici non rispettino quello che è vero. Anche se, ovviamente, più fai una fantascienza verosimile, più dovresti cercare di mantenerti verosimile anche negli aspetti fisici. Quindi è ovvio che se io guardo Star Wars, che in realtà abbiamo sempre detto è più fantasy che fantascienza, però se vedo Star Wars non mi faccio problemi che si sentano suoni nello spazio. Se dovessi sentire suoni nello spazio in Star Trek mi incavolerei come una iena, giusto per fare un paragone. E su quello ci siamo. In Tenet io ho trovato... adesso non so se vogliamo focalizzarci subito sull'aspetto fantascientifico o prima sugli altri aspetti, ma su Tenet ho trovato lo stesso problema, forse accentuato, e questa mi ha disturbato tantissimo, anche perché in Tenet l'elemento è fondamentale, non è accessorio. In Inception, tu dici correttamente, mi ha distratto, effettivamente sì, perché comunque l'intera trama, la heist all'interno della storia e l'aspetto emotivo del personaggio di DiCaprio comunque ti permetteva di seguire una trama.
E anche l'aspetto visivo, che era estremamente innovativo per l'epoca.
Assolutamente sì.
In Tenet, faccio questa piccola digressione e poi torniamo a quello, l'effetto visivo la visione è bella, è particolare, ti colpisce sul momento, dopo un po' hai l'impressione di stare guardando un boomerang di Instagram.
Sì, sì, è vero, hai ragione, soprattutto, ma allora, poi partiamo dall'inizio, quindi sganciamoci un secondo dall'aspetto fantascientifico, ma ci torniamo dopo. Io la prima metà del film l'ho trovata, ho avuto la strana sensazione che fosse montata male. Nella gestione proprio dei tempi della storia, quindi non parlo di montaggio fantascientifico, cioè mi è sembrato che alcuni pezzi come fossero tagliati, non fossero conclusi. Cioè si passa da un momento all'altro della storia senza soluzione di continuità, con un ok, ma perché sono arrivato qui? Cioè perché c'è questo salto? Perché c'è questo passaggio da un momento all'altro? Cosa è successo in mezzo? Che non è che nei film ti dicono sempre cosa è successo in mezzo, ma in qualche modo sembrava che mancasse qualcosa. Almeno io ho avuto questa netta sensazione per buona parte del primo tempo, soprattutto il primo quarto. Nel primo quarto l'ho avuta proprio fortissima. Così come i passaggi con lui che recupera il socio interpretato da Pattinson. Anche lì, da un momento all'altro, sì. sembra che siano amiconi da sempre, che in parte è vero, sappiamo alla fine, ma non dalla parte con cui lo stiamo guardando noi. Quindi non è giustificato. Anche l'heist dell'aereo del 747, che è un elemento potentissimo, consideriamo che è stato usato un vero 747 per fare quella scena, ma ci si arriva nel giro di 30 secondi.
Sì, questi passaggi, per esempio da Mumbai, poi a Oslo, al ristorante dove lui incontra Kat, alcuni passaggi sono molto, molto affrettati. Addirittura io ti dirò, alcuni raccordi proprio di montaggio tecnici, secondo me, sono fatti proprio male.
Allora non è stata una mia impressione soltanto, perché adesso ne stiamo parlando per la prima volta io e te di questo aspetto, perché ieri sera ci siamo scambiati due messaggi.
Io sono uscito alle 2, quindi...
E io un bel po' prima, però ecco, ci siamo scambiati dei messaggi veloci, quindi alcune cose le stiamo dicendo in tempo reale, quindi sappiate che quello che state ascoltando è assolutamente brainstorming, ma di quello che potreste, che poi era come era nato Polonerd, no? Fare brainstorming sulle cose, assolutamente come potreste fare se fossimo andati al cinema insieme e ne stessimo parlando appena usciti. Allora non era solo una mia impressione questa, cioè il discorso che ci fossero dei salti fatti male nella storia, e non stiamo parlando di salti quelli che poi sono dovuti alle cose temporali e vi dicendo, stiamo parlando proprio di narrazione lineare che sembra saltare male.
Sì, anche personaggi che si perdono, è strano, e soprattutto è strano considerando che Nolan è prima di tutto un tecnico. Nolan è un eccellente, è un estremamente tecnico, più tecnico che scrittore, se vogliamo, delle sue cose. Lui cura principalmente la parte, tutta la parte tecnica, visiva, sonora, lui ha interesse a quello prima ancora che alla struttura stessa della trama, lo dimostrano tutti i suoi film precedenti. E quindi è strano, in effetti, ma così come mi è sembrato molto strano, ma questo... fuoriesce dal campo di Nolan, il doppiaggio mi è sembrato fatto molto alla buona.
Allora ti dico, ecco, io sul doppiaggio ho avuto meno questa impressione, ti dico la verità, sarà perché ho sentito film doppiati molto peggio di recente, ma anche il terzo Dark Knight era doppiato in una maniera imbarazzante, quindi in realtà sul doppiaggio l'ho sentito un poco male. Non ho visto in lingua perché ho voluto vederlo a 70 mm ieri sera a 70 mm era sì in Arcadia, e però a 70 mm in lingua originale lo danno sabato alle 2 del pomeriggio, non avrei fatto in tempo a registrare l'episodio, quindi non ho avuto modo. Non l'ho sentito tanto rispetto ad altre volte, però sì, gli altri aspetti sì, tutta la parte iniziale fino a che lui non si risveglia, ecco, ad esempio la parte in cui lui si risveglia dopo essere stato menato anche abbastanza gratuitamente, perché tutta quella scena che dovrebbe essere molto coinvolgente lascia molto tempo che trova. Bella invece la scena all'opera, cioè tutta la parte all'opera mi è piaciuta molto, però poi si ricollega talmente male a quello che viene dopo che lascia un po' lì. Però da quando si risveglia a quando va in missione è una serie di sequenze che ok, devi fare questo, ah sì, ok, va bene, lo faccio, devi fare questo, ok, sì, va bene, lo faccio. Scusate, conflitto, dubbi, motivazioni, cioè non c'è nulla, non ci sono motivazioni, non ci sono spinte e ci sono salti di pane in frasca. Cioè gli viene detta la parola Tenet, che poi di nuovo lì potrebbe aprire porte bellissime, porte orribili, eh?
Una parola è un gesto, no, lui accetta.
Tra l'altro il gesto io non l'ho mai visto, tu sì, nel senso non ci ho fatto
una volta
caso,
sola lo fa, credo.
Le parole sì, ma il gesto io non mi sembra.
L'ho visto fare, mi sembra Pattinson, se non ricordo male, dopo, più avanti nel film, però una volta sola, quindi voglio dire, non è che fosse chissà che.
Appunto, quindi di nuovo, mi metti queste cose... E poi però non le sviluppi, le piazzi lì, sembrano le informazioni di quando tu vai a fare un videogioco, a un roleplay, e ti danno tutte le informazioni una dietro l'altra e poi decidi se le vuoi usare o meno. Ma
e questo,
cioè, abbastanza
contribuisce anche a rendere, a dare quell'idea del personaggio piatta che abbiamo avuto. E non solo,
ma
noi,
in realtà,
da quello
poi,
che ho letto.
No, anche da quello che ho letto anch'io, la sensazione netta, ma questo a livello generale, è che i personaggi siano stati lasciati tutti molto bidimensionali. Non c'è una evoluzione dei personaggi che sia una, dal punto di vista strettamente di scrittura, perché diciamolo, gli attori sono strepitosi.
Ti dirò, a me lui non mi ha fatto molto impazzire.
A me lui piace, ma soprattutto io adesso stavo pensando a Kenneth Branagh, che è... Cioè,
lui sì, sicuramente si conferma. Lui. Anche lo stesso Pattinson, devo dire che in questa
Pattinson mi è piaciuto assolutamente. Sì. Dovrei sentire ovviamente in originale, ma devo dire che mi è piaciuto. L'attore principale mi è piaciuto, l'attrice principale mi è piaciuta, considerando che però ha fatto un ruolo che bene o male è il ruolo in cui l'abbiamo sempre vista finora. Dovrebbe fare qualcosa di nuovo tra breve, mi sembra che esca un altro suo film in cui dovrebbe avere un ruolo un po' diverso, ma al momento, per quello che abbiamo visto, brava, vediamo se fa qualcosa di diverso. Cosa. Non stiamo dicendo i nomi perché non ce li ricordiamo.
Allora, John David Washington okay. È il protagonista.
Sta leggendo.
Elizabeth Debicki è Kat.
Ecco. Ecco, sta leggendo. e quindi a me gli attori sono mediamente piaciuti. Cioè, nel senso, no, mi sono piaciuti. Lui, l'attore, in fare quel ruolo gli è venuto bene, cioè lo fa bene. È il ruolo che secondo me è scritto piatto. Ma è scritto volutamente piatto. È come se Nolan non volesse dare spazio ai personaggi in questa storia. O meglio, la mia impressione è che Nolan in questo film volesse soltanto far vedere quanto era figa la sua idea.
Ma può essere, non lo metto in dubbio. A me lui, ti ripeto, non è piaciuto nemmeno come attore. Mi è sembrato molte volte sopra le righe, molte volte fuori contesto, come gli dicevano alcuni personaggi. Mi è piaciuto molto da questo punto di vista, per esempio, Aaron Taylor-Johnson.
Ho impiegato anche un pochino a riconoscerlo. Sì, devo dire la verità, perché ha messo su massa muscolare, tra l'altro, perché era molto più massiccio, sia rispetto a quando ha fatto Pietro, sia quando ha fatto Godzilla. Ha messo su corpo
pure
il fisico,
ho dovuto aspettare i titoli di coda per avere conferma che fosse lui. Quindi, appunto, come dicevi tu, la questione è che si sia concentrato magari più sui temi, perché il film comunque è una sintesi di tutti i temi che piacciono a Nolan. Il tempo, prima di tutto, è la, più che il tempo, io direi addirittura la narrazione del tempo, perché Nolan su questo ha giocato sempre. Dunkirk. Ne è un esempio, Memento, The Prestige stesso, ce ne sono, lo stesso Batman Begins,
ma anche Interstellar, se ci pensi, si basa su questo discorso dei disallineamenti temporali, quindi assolutamente qui. Allora partiamo con ecco l'altro aspetto, che sempre di trama, è il passaggio dal stiamo appena scoprendo questi proiettili al lo sanno tutti, c'è ovunque, lo usano tutti, manco fosse un sacco e una sporta da pagare. Cioè, anche qui non c'è stato un passaggio. Cioè, se ci pensi, succede molto spesso nelle serie TV, no? Ad esempio, inizi con una cosa particolare che ha soltanto un personaggio, che è rara, che è specifica. Quando la serie va avanti per stagioni, questa cosa è sempre più diffusa.
Il Super Saiyan, per esempio.
Esatto, ma anche molto banalmente nelle serie CW, tu pensa ad Arrow che parte con un solo personaggio Dark, eccetera, poi c'è il team Arrow che si allarga, ce ne abbiamo sempre di più ovunque, eccetera. Ma è una cosa che è abbastanza frequente, perché ovviamente cosa succede? Che qualcosa che funziona poi lo fai ampliare e l'effetto rarità non puoi più sfruttarlo troppo a lungo, anche se per me ogni volta che tu fai perdere l'effetto rarità a qualcosa che è iniziato come tale rischi sempre di perdere qualcosa. Ma se andiamo su qualcosa di più specifico, pensa in Dune. In Dune succede esattamente questo, ma c'è un motivo, perché cambia completamente il punto di vista della narrazione. In Dune prima sembra che la spezia sia rarissima, la possano consumare soltanto altri, quando poi vai nella comunità che invece ci vive sopra, la spezia non è rara, non viene utilizzata regolarmente, eccetera. Ma lì c'è, e poi onestamente di Frank Herbert non ce ne sono molti in colazione, quindi come dire, qualcuno se lo può permettere, qualcuno un po' di meno. Soprattutto una cosa se lo fa in un romanzo molto lungo, una cosa se lo fa in un film che dura 2 ore e mezza, ma questa cosa la risolvi in 40 minuti o giù di lì, perché passiamo dal c'è questa cosa qui al ah sì, ma questo c'è, sì, no, ma abbiamo i tornelli, abbiamo i passaggi, abbiamo il tutto. Cioè, ok, quindi tutto l'aspetto del stiamo scoprendo, tutto quel pezzo iniziale con la scienziata dello stiamo scoprendo non serve a niente dal punto di vista della storia se non a fare lo spiegone.
E ce ne sono diversi spiegoni poi.
È pieno di spiegoni.
Anche troppi, e il che poi è, va a confermare una teoria per cui se devi mettere tanti spiegoni vuol dire che e non puoi mostrarlo, vuol dire che stai lavorando male. Tra l'altro, per un film che parla appunto di tempo e di gestione del tempo, l'organizzazione del tempo è gestita molto male.
Esatto. Quindi abbiamo questo aspetto qui. Poi entra in gioco, e qui torniamo sull'aspetto fantascientifico, la spiegazione. La spiegazione è che appunto viene invertita l'entropia, quindi gli oggetti seguono un meccanismo diverso. È rischiosissima come logica questa che metti in ballo, perché la domanda che può venire spontanea è: quando inizia e quando finisce l'inversione dell'entropia? E questa parte da subito questa cosa, cioè perché l'oggetto lo puoi raccogliere e prendere in mano, ma ad esempio sta lì fermo finché tu non ci interagisci nel giro di pochi minuti? Perché come dire, queste interazioni sono a breve termine? Dove c'è scritto che debbano essere a breve termine? Perché un oggetto sta nel cassetto finché io non apro il cassetto, sollevo la mano e allora lo tiro su, e allora a quel punto di vista a quel punto mi torna in mano? Cioè non viene data nessuna spiegazione sulle limitazioni di questa inversione, ma se non ci sono limitazioni, potenzialmente infinita. Quindi da quando inizia, quando finisce? Se tu non mi spieghi questo, e io lo capisco che questa è una pippa mentale mia, me ne rendo assolutamente conto, ma è una cosa che a me fa perdere gusto nella visione, perché tu non mi stai spiegando questo aspetto, e quindi diventa un è così perché così.
Sì. Che fondamentalmente
è così perché nel copione.
Sì, che è quello che vuole propinare poi Nolan, facendo dire ai vari personaggi: non devi capirlo, devi sentirlo, oppure è così perché è così, cioè succede perché deve succedere. Quindi sì,
ma infatti
è una questione di copione. Però una cosa è, cioè, lo sappiamo che procede così, però una cosa è spiattellarlo in questa maniera.
Esatto.
In cui hai i nervi narrativi praticamente esposti, e però lì rischi di farti male. Un'altra invece è nasconderli per bene.
Esatto. Poi pensa ad esempio alla scena relativa all'autostrada. Ok? Nella prima fase di quella scena vedi la macchina che arriva davanti, quella ribaltata, che poi torna indietro e si rimette a capo.
Perché non brucia?
Dopo vediamo... No, ma a parte quello, dopo vedi l'inverso, cioè il fatto che c'è un piccolo problema in tutto questo. La macchina non è invertita.
No.
Lui è invertito. La macchina non è invertita. Mm-hmm. La macchina era parcheggiata fuori. Non è invertita. Tant'è che lui ha dei grossi problemi a guidarla perché non è invertita. E allora perché viene fatta una gestione completa di come se la macchina fosse invertita?
No, aspetta, spiego... sto... a che cosa ti riferisci? Perché la macchina lui la vede invertita nel momento...
Lui la guida,
quando
lui
è
fa
ancora...
fatica. Sì, ma non è invertita. La macchina non è mai stata invertita.
Ma lui la vede invertita?
La macchina... lui la vede invertita, ma la macchina non è mai stata invertita, tant'è che quando la guida lui da invertito fa fatica a guidarla, perché la macchina non è invertita. Si vede chiaramente che lui non riesce a guidarla.
Però lui la macchina l'ha vista invertita quando era ancora dall'altro lato.
Certo, quindi quando lui la guida da invertito dovrebbe vederla normale,
sì.
Ma non la vede normale perché fa fatica a guidarla. La macchina non è invertita.
Ok, sì.
O almeno non viene detto esplicitamente da nessuna parte che la macchina è invertita. E lui infatti fa fatica a guidarla. Mm-hmm. Tant'è che le macchine invertite che vediamo vanno tutte in retromarcia.
Sì.
Mentre lui la guida in avanti.
Sì.
Quindi la macchina non è invertita. Però fanno vedere tutta la scena con lui che è invertito. Il fuoco che dovrebbe fa effetto sulla macchina come se fosse invertita, ma non viene detto da nessuna parte che la macchina è invertita.
Mm-hmm.
Quindi? Cioè, il fatto che lui sia invertito espande? No, perché abbiamo già detto che non è così,
non è.
È stato detto esplicitamente. Quindi? Poi magari mi sono perso qualcosa io, l'abbiamo visto solo una volta, chi ci ascolta magari avrà una chiave di lettura, ci darà assolutamente legittimo. Ma il fatto che io mi stia ponendo questo dubbio è un problema.
Non funziona, secondo me, perché appunto sono dubbi che ti vengono, ti concentri poi talmente tanto su questo aspetto...
Esatto.
Su quello che stai vedendo, sul decifrare quello che stai vedendo, che perdi anche il gusto di vedere. Mentre con Inception questa cosa non succedeva, perché comunque appunto forse anche le dinamiche erano più semplici da capire, cioè, ti ci fermavi magari dopo a riflettere. Qui invece il meccanismo ti rovina completamente la visione, perché stai lì, mentre continua ad andare avanti ovviamente il film, stai lì a dire ma che cosa ho appena visto?
Poi, ripeto, rovina la visione se questo tipo di domande ti danno fastidio.
Mm-hmm.
Se questo tipo di domande non ti danno fastidio, no. Anzi, lo guardi e dici, wow, cosa sto vedendo. Ed è assolutamente legittimo.
Ma senza
eh?
Capirlo, però. Cioè, o possibilmente
cioè,
non
no,
l'ho
senza,
capito
senza
io.
Capirlo, ma no, ma perché lui non vuole, alla fine non gli interessa nulla che tu lo stia capendo. O comunque che tu lo stia capendo subito. Altra scena, quella nel cavò. Quella nel Freeport.
Uh-huh.
Perché c'è lo scontro tra i due se stesso, i tre se stesso? Perché c'è lo scontro? Nel senso, quando noi lo vediamo la prima volta, è sensato, perché dici, questo è un esterno che sta cercando di fermarlo, e via dicendo. E infatti il movimento che fa in ingresso sembra aggressivo.
Uh-huh.
Sembra, io sto venendo lì per fermarti. Ma dopo non ha senso. Vedendo quello che fa dopo, lui non sta tornando per lottare, non sta tornando per fermarlo, non sta tornando per fare nulla di questo tipo. Però entra dentro e si scontra.
Beh, perché sa probabilmente che si deve scontrare per arrivare di nuovo al...
Sì, però è un prenderne coscienza in quel momento.
Mm-hmm.
Cioè, di nuovo... Noi stiamo dicendo probabilmente così, probabilmente così, probabilmente così. Ma non dovrebbe essere così. Cioè, ci sono tante cose che sono piazzate lì perché si è deciso di piazzarle lì. Poi ce ne sono altre che sono telefonatissime invece. Cioè, il fatto che quando arrivano al Freeport tu lo sai già che a quel punto verrà fuori che era lui tutto il tempo.
Mm-hmm.
Addirittura quando Pattinson non gli spara da fuori scena... Lo sai già che lui ha visto qualcosa che l'ha fermato. Lo sai, non sai che cosa, ma sai benissimo che lì si è fermato, eccetera.
Come sai che quando lei che si tuffa...
Bravi, fine. Quando arrivi nel momento in cui lei torna sulla cosa, sai già che sarà lei che si tuffa. Anche perché dice la frase, proprio te la regala, dice «Posso tuffarmi?» No, aspetta, allora chi sarà che si è tuffata? Dunque...
Ma poi sappiamo che quando Nolan indugia su qualche flashback, quei flashback se li fa proprio vedere... Vuol dire che hanno ovviamente un valore.
Esatto.
Quindi.
Esatto. Però, allora, e come queste ce ne sarebbero tante. Io, ad esempio, prima parlando esternamente in un confronto mi è stato detto sì, guarda, però che perché io ponevo un altro dubbio che effettivamente però mi hanno chiarito ed effettivamente ha senso, perché io dicevo che senso ha combattere al contrario, cioè dal punto di vista strettamente strategico, no? Ti complica la vita, è molto più difficile perché non hai la causa effetto, perché vedi i risultati prima di vedere l'azione e complica tutto da questo punto di vista. E mi è stato detto sì, però tu stai andando in scontrarti con qualcuno che comunque sta viaggiando a ritroso e sa le cose che vanno, quindi l'unico modo che hai per evitare che questi sappiano già che cosa farai è essere nella loro stessa sequenza temporale. E è sensato, effettivamente è sensato, sì. Quindi da questo punto di vista non l'avevo pensata in quest'ottica, effettivamente ci sta, è corretto. Resta il fatto che è un gran casino da vedere.
Sì, l'ultimo quarto d'ora, bello, appunto, ti ripeto, anche l'idea sembra quasi un 71-91, un 1917 sì. Al contrario. E, sì. Però perdi metà di quello che stai vedendo, poi capisci cosa sta succedendo agli attori principali, ma io tutto il contorno me lo sono perso. Non lo riesco,
si fa fatica ed è quello secondo me che spingerà poi molti a tornare a vederlo. Io non so se ci tornerò, ti dico la verità.
Io non sono tentato.
Non ho questa spinta, onestamente. E poi c'è un discorso che però questo proprio irrita me personalmente. Lui parla comunque all'inizio del fatto del libero arbitrio, pone la questione, ma allora il libero arbitrio... E gli viene risposto, sì, ma tu comunque fai quell'azione, solo che la fai in un altro momento, non funziona, tant'è che alla fin fine tutto si deve chiudere perché tutto deve fare le stesse azioni, altrimenti non funziona. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di predestinazione.
Sì, di base sì.
E poi ci mette una toppa, perché poi ci mette la toppa degli universi paralleli. Perché a un certo punto parla del fatto che se le cose si facessero diversamente probabilmente si genererebbe un altro universo. Ciao Marvel! perché lì si torna, vedi che il discorso è sempre quello, due viaggi nel tempo, ma se ne fai uno poi c'è l'altro. Però è come se mettesse lì una toppa. Alla fine è come se dicesse, io ti dico tutto, poi prendi quello che ti pare e gestiscitelo come ti pare. Non si prende la responsabilità delle proprie azioni e della propria visione. E soprattutto a quel punto trasforma un qualcosa che doveva essere un'entropia breve, cioè i proiettili che tornano indietro eccetera, invece in veri e propri viaggi nel tempo. Sono soltanto viaggi nel tempo secondo per secondo, non sono viaggi nel tempo istantanei, ma sono viaggi nel tempo secondo per secondo, che mi aprono anche un po' di ragionamenti, che questi sono veramente i miei pippe mentali, no? Perché pensa che a un certo punto sostanzialmente quando tu viaggi, ecco, questa non è chiara, però chiedo anche a te cosa ne pensi. Non mi è chiaro, in teoria forse sì, ma se uno viaggia è invertito ringiovanisce, quindi
dovrebbe, anche perché in teoria il meccanismo dovrebbe... della guarigione della ragazza era quello,
esatto, esattamente, quindi in teoria dovrebbe guarire. Questo significa però che tu puoi spostarti avanti e indietro soltanto per il tuo span temporale di vita.
Sì.
Quindi però, e qui viene il mio dubbio, è lui che alla fine dovrebbe andare a reclutare Pattinson nel suo passato che è il suo futuro, ok, però questo significa che lui torna indietro per abbastanza anni per reclutarlo e poi deve tornare avanti e quindi per un tot di tempo ci saranno due lui nella stessa linea temporale, ma soprattutto questo vuol dire che potenzialmente potrebbero essercene quante di persone contemporaneamente nella stessa linea temporale, potenzialmente infinite,
certo, se entri fai
no? Quindi, e queste però sono pippe mentali mie, me ne rendo conto, sono aggiunte che faccio io, però decidere che alla fine fai viaggiare nel tempo ti apre delle domande che finché mantenevi l'entropia soltanto sulle singole cose, potevi gestire. Quando la vai ad espandere, quello diventa problematico. Poi diventa la trama dell'intero film da prima della metà in poi. E quindi mi rendo conto che era lì che volevi andare a parare. Però così mi hai contraddetto il discorso dell'entropia, perché... sì, ok, continua a valere, ma rendiamoci conto di quanto è tirata per i capelli nel momento in cui la applichi praticamente a qualunque tutto. Cosa, no? E quindi viene a cascare. Ora, io non vorrei però che passasse il messaggio che il film fa schifo a prescindere, perché noi lo stiamo criticando tanto. Io sono uscito dicendo non ho capito se mi piace o meno. Quindi non sono uscito dicendo che cagata, come è successo. Sono uscito dicendo non ho capito se mi è piaciuto o meno. Che è già grave, perché io speravo che mi piacesse, speravo di uscire dicendo che figata stratosferica. Perché ci sono tanti aspetti che mi sono piaciuti. L'idea mi è piaciuta, la resa visiva mi è piaciuta, la complessità mi è piaciuta. Ma mi rendo conto che vedo tantissima un confezionamento bellissimo, ma sotto una storia banalotta, perché alla fine è una storia banalotta, con dei personaggi assolutamente non emotivamente coinvolgenti. Io non dico che mi devi mettere chissà quale dramma, ma fammi empatizzare con qualcuno.
Ti dico, una delle critiche che si legge di più è appunto questa sua freddezza.
Totalmente.
Questo lasciare completamente freddi, perché il giocattolo è molto bello da vedere. E anche su quello, ti ripeto, io poi ho le mie riserve, perché comunque dopo un po' questo meccanismo ti viene a noia. È come se in Inception... continuassero a far rivoltare le strade e i livelli su se stessi, mentre su Inception comunque c'erano altri tipi di meccanismi visivi. E onestamente io ho trovato molto fastidioso appunto il fatto che la trama non sia complessa, parlavano anche di questo, ma sia contorta.
Esatto, sì.
Che quindi si ripieghi su se stessa, alle volte inutilmente, perché comunque di alcune cose non ci sarebbe bisogno.
No, ci sono alcuni elementi che non hanno assolutamente motivazione, se non di nuovo, e anche questo l'ho letto in giro, è scritto nel copione.
Sì, sì, sì. E poi ovviamente...
O come l'ho sempre chiamato io, perché sì.
E poi il problema di andarsi a concentrare su una trama così contorta è lasciare dall'altro lato, cioè non compensi nemmeno con una trama invece lineare più affascinante. È un film di spionaggio estremamente povero, veramente l'ultimo dei James Bond, gli fa una pippa.
Ma assolutamente.
Perché comunque è il buono che deve salvare il mondo senza, peraltro, appunto alcuna motivazione apparente, ma semplicemente perché gli dicono salva il mondo. Il cattivo che deve uccidere il mondo perché lui sta morendo, è ancora peggio, cosa che tra l'altro mi è sembrata veramente di un banale incredibile, i presunti futuri, cioè ci mette pure la tematica ambientale, perché il mondo, gli oceani, che per carità io sono sensibilissimo, tu lo sai, alla tematica ambientale, però non me la puoi trattare in questa maniera, come se fossi uno di Quarta Elementare.
In un dialogo.
Sì.
In un dialogo.
Cioè, o mi costruisci una cosa, sembra veramente Waterworld 2. Cioè, è una sciocchezza incredibile.
Questa l'hai detta proprio cattiva,
sì,
proprio cattivissima.
Per quanto io stia rivalutando, tra l'altro, Waterworld, però... cioè, caspita, non... francamente, mi è sembrato, te l'ho detto, che abbia voluto strafare, mettendoci dentro tutti i suoi temi, il tema del doppio, perché è anche un tema che c'è molto, questa cosa dei palindromi, che lui ci ha voluto mettere dentro, questo mondo specchio, questa dimensione specchio quasi, molte cose sono divise, lo stesso tornello dà l'impressione di essere uno specchio, il tema della predestinazione, sono cose che lui ha già trattato, ci ha messo dentro, ma stavolta le mischia talmente male che ti ripeto, io sì, non dico che sia un brutto film. Se volete, un mio amico mi ha chiesto: ma allora vale la pena spendere £5 per andare, perché lui è a Londra, mm-hmm, per andarlo a vedere? Sì, sicuramente, perché comunque proprio per andarlo a vedere. Ma al di là di mm-hmm quello, e i £5 li vale sicuramente anche di più per andarlo a vedere, ma al di là di quello ti resta poco. Cioè esci dal cinema, Dunkirk, io me lo ricordo ancora con estremo piacere, ti direi mille mm-hmm volte vallo a vedere.
Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. E questo è il discorso. Sì, purtroppo c'è questa piega che prende, che lascia insoddisfatti, e che i pregi non sono sicuro che pareggino i difetti. Poi io leggo tantissima gente entusiasta, quindi ribadisco il concetto che queste sono assolutamente nostre opinioni. Chiaro. E come tale devono essere prese, e soprattutto che non stiamo in alcun modo dicendo che è un film pessimo. Stiamo dicendo che un film, almeno io sto dicendo, che è un film che può essere appassionante da vedere, per chi non si sente troppo disturbato dopo i 10 minuti, come dicevi te, che può essere affascinante per l'idea che mette su, ma che se iniziate a farvi un po' di domande perdete completamente il gusto nella visione di questo mm-hmm film. L'altro aspetto è che, appunto, c'è il discorso della trama. Anche il comportamento, appunto, della protagonista femminile. Il fatto che lei a un certo punto decida di ammazzare il personaggio... Anche lì, mi metti un topos assolutamente trito e ritrito. Il fatto che ti devo ammazzare, ma adesso voglio la mia vendetta. E devo prendere tempo, ma all'ultimo momento decido di no, perché... Cioè, stai rischiando la missione, stai rischiando la vita di tuo figlio, stai rischiando qualunque cosa, perché non deve morire sapendo che, pensando di aver vinto. Ma sei imbecille? Cioè, ma sul serio? Cioè, state facendo tutto sto casino, tu stavi rischiando di schiattare, non deve morire pensando di aver vinto? Really? Cioè, che cazzo di motivazione è?
Cioè, cosa sarebbe cambiato esattamente?
Cioè, che motivazione è? Cioè, se schiatta, schiatta. Non è che schiatta sapendo di aver vinto una cosa. E soprattutto, stai cercando di salvare la vita a tuo figlio.
E al mondo intero, peraltro.
Al mondo intero. Ma siccome hai detto che la cosa più importante è tuo figlio, quando ti viene detto schiatta tutto il mondo, la frase che dici testuale è "e quindi anche mio figlio", come tipo, schiattasse pure tutto il mondo, ma se si salva mio figlio va bene. Probabilmente sono un tot di madri... o di pancine che ragionerebbero in questo modo, ma tendenzialmente non è esattamente il massimo dell'etica e del senso civico. Quindi, cioè, che ragionamento è?
Sì, peraltro le figure femminili non ci fanno proprio una bellissima figura, entrambe, sia la... come si chiama? Pria, la uh-huh mercante d'armi, e sia Kat stessa, insomma, voglio dire, sono personaggi, al di là del fatto che appunto tutti i personaggi siano tagliati male, loro sono estremamente topici e in negativo, peraltro, tutte e due. Io ti ripeto, forse erano alte le aspettative, perché comunque da Nolan ti aspetti tanto, perché il trailer sembrava veramente prospettare, poi c'era tutto questo segreto attorno alla trama e il pretesto era veramente molto bello, quello forse mi ha un po' fregato. Apprezzo tanto anche la cura nei particolari che ci mette Nolan, ma questo, ti ripeto, fa di lui un tecnico, cioè il fatto che lui voglia ricorrere pochissimo alla CGI, il fatto che lui ci abbia messo in mezzo questo famoso quadrato di Sator, da cui prende la parola Tenet. Il quadrato di Sator, per chi non lo sapesse, è un quadrato magico di 5 parole palindrome, in cui al centro c'è appunto la scritta Tenet in latino, che fa una croce, Tenet. Tutte e 5 le parole, in realtà, Nolan le ha inserite all'interno mm-hmm del film. Opera, Sator, che è il cognome di... come diavolo si chiama? Di Andrei, di Kenneth Branagh. Mm-hmm. Arepo, che è il nome dell'artista del Goya, uh-huh. Rotas, che è invece l'azienda che costruisce il Freeport, ce le ha messe tutte. Questo mi piace di Nolan, che si scervella per fare le cose. E appunto, però questo lo rende un tecnico. Forse, in effetti, diceva bene Mr. C nella sua recensione, il fatto che manchi l'altro Nolan, il fratello, sì, alla scrittura, sì, può aver condizionato un po', perché magari in Inception mi sembra che non ci fosse il fratello a curare la sceneggiatura. Non mi ricordo,
adesso vado a controllare.
Però diciamo che ecco, per le trame complesse l'altro Nolan riesce a gestirle bene, penso a Westworld prima di quest'anno.
Confermo che non c'è che è soltanto
solo Christopher Nolan, sì. Mentre invece per esempio appunto per Westworld se l'è cavata bene, almeno le prime due stagioni, anche per Person of Interest, caspita,
assolutamente
di che parliamo, quindi forse si sente un po' in effetti la mancanza di qualcuno che correggesse un attimo il tiro.
Sì, mi sento di concordare, onestamente, sì, sono d'accordo, perché è asettico, ecco, la cosa che mi viene da definire è asettico, non c'è nulla, cioè non provi orrore quando gli strappano i denti, non provi orrore quando ci sono scene di violenza, anche abbastanza fastidiose, è tutto asettico, è tutto come visto attraverso un vetro protettivo, che magari probabilmente è anche l'effetto che vuoi ottenere, e magari a molti piacerà che ci sia un effetto di questo tipo. Per quanto mi riguarda, no, per quanto riguarda, non è quello che... E non mi soddisfa, cioè, ripeto, vedo una bella confezione, bellissima per quanto mi riguarda, io quando apro la confezione qualcosina, anche tipo anche il portachiavi dell'uovo di Pasqua, almeno quello lo vorrei trovare. Cioè...
Ma secondo me è esemplificativo, un'altra cosa che è esemplificativa è per esempio la colonna sonora. La colonna sonora, io sono stato convinto per buona parte del film che fosse di Hans Zimmer, visto che hanno collaborato sempre, e certo, i suoni spingono a quello. Comunque le varie parti, la stessa scena in autostrada, hanno delle note o comunque dei rumori, dei suoni che rimandano fortemente a quelle di Zimmer, ma non è certo di Zimmer. Zimmer è impegnato con... non mi ricordo chi in questo momento, e quindi se ne è occupato un altro, tale Ludwig Göransson.
Quindi, tale
e non so, non ho idea di chi sia, onestamente, vado a vedere cosa ha fatto, ma
l'ha proprio detta con dire, vabbè, sto qua,
guarda, che questo, cavolo, per esempio, cioè... ha fatto Venom come colonna sonora, pensa, Venom, Creed 2, Black Panther, no dai, se ne è occupato, non è un tale, se ne è occupato, però voglio dire, non ha
dovuto correggerti in corso d'opera.
No, perché sennò mi venivano ad ammazzare i polaretti.
No, perché l'hai detto, pensavo che perché?
Però ti voglio dire, è un film che non ha neanche questo tipo di impronta identitaria forte. Dice, vabbè, almeno c'è Zimmer con la sua colonna sonora. No, questo Göransson, famosissimo, però non ha nemmeno una traccia identitaria. Sembra veramente una brutta copia di Zimmer.
O sì, perché non la piace probabilmente... Quello. Sì, ecco, c'è sempre da chiedersi da dove nasca la spinta in una certa direzione. Quindi purtroppo questo non lo possiamo sapere. Sicuramente ci sono parecchie perplessità. Senti, però, appunto, proprio perché i difetti li abbiamo detti e secondo me ne stiamo anche perdendo qualcuno, però va bene così. Però, proprio perché abbiamo detto i difetti, un po' di cose che comunque mi sono piaciute le ho dette, ribadisco comunque. Mi è piaciuta l'idea di base, mi è piaciuta molto la resa visiva in determinate situazioni. Per quanto abbia trovato troppo lunga la battaglia, però comunque assolutamente molto bella. Mi sono piaciuti molto i paesaggi in determinate situazioni. Mi è piaciuta l'interpretazione di parecchi attori, più di quanti ne siano piaciuti a te, però per me il protagonista è assolutamente promosso, Pattinson assolutamente promosso, e Kenneth Branagh, che cacchio gli vuoi dire?
Devi promuovere.
Kenneth Branagh, leggimi la lista della spesa. Ma Michael Caine si vede per 10 minuti, 5 minuti neanche. Michael Caine è un altro che... assolutamente, che cavolo gli vuoi dire? Tra l'altro, rivedere Michael Caine lavorare con Nolan fa sempre anche un certo effetto, visto tutto. Anche Kenneth Branagh, però Kenneth Branagh, sai, in Darkin aveva un ruolo importante, ma per certi versi meno, meno netto rispetto a questo. E appunto, Kenneth Branagh, che gli vuoi dire? Leggimi la lista della spesa, ti prego, e io sarò felice ugualmente. E quindi queste sono sicuramente le cose che ho apprezzato, quindi sono uscito non del tutto insoddisfatto, ma non entusiasta. Uh-huh. A te cosa è piaciuto?
Allora, a me alcuni attori sono piaciuti, la maggior parte di quelli che hai nominato tu, ti ho aggiunto per esempio Aaron Taylor-Johnson, che è piaciuto
giusto,
pure a
giusto, hai
te.
ragione, sì.
Pattinson mi è piaciuto, mi fa sperare molto bene per Batman, appunto, già abbiamo visto anche il trailer, quindi sembrava parecchio in ruolo. Non mi è piaciuto il protagonista, ma abbiamo detto che non devo parlare di quello che non mi piace. Mi è piaciuta la fotografia, in alcuni punti mi è piaciuta molto la fotografia, soprattutto quando virava sul rosso in alcuni punti. Mi è piaciuta questa cura dei particolari, te l'ho detto, anche il fatto... In realtà visivamente è piaciuto anche a me, non dico di no. Dico che andava forse gestito meglio come tempistica. La battaglia rischia di venirti a noia, ma proprio perché non capisci cosa sta succedendo. Perché, e questo sicuramente è un limite mio, siamo abituati a pensare in maniera lineare. C'è poco da fare.
Non pensi quadrimensionalmente, esatto. No, qual era la citazione? Devi pensare in modo quadrimensionale,
sì,
non mi ricordo.
Di Ritorno al Futuro, sì.
Era di Ritorno al Futuro, esatto, sì. Quindi...
E, mi è piaciuta anche l'idea stessa della manovra a tenaglia temporale, che comunque è una cosa carina. Però, voglio dire, sono cose che... per chi è avvezzo a viaggi nel tempo, non ti suonano nemmeno così innovative.
No,
l'idea delle due linee invertite di Neil e del protagonista sono River Song.
Spoiler! Infatti, la stavo dicendo. Spoiler! Se River Song, esattamente.
Esatto. Cioè, è la prima cosa a cui ho pensato ieri. Sì. Così come alcuni dei miei amici con cui sono andato a vederlo mi hanno detto: ah, ma alcune cose mi ricordano Quantum Break. Un videogioco che di Xbox, io non ne avevo mai sentito, che ha alcune cose del genere. Quindi sì, ci sono. Andresti a vederlo al cinema? Sì, assolutamente. Andrei a rivederlo? No.
È da vedere al cinema, è da vedere sullo schermo più grande che potete, perché è veramente un film che rende tantissimo sullo schermo e che secondo me sul televisore renderà pochissimo, perché ci sono talmente tanti di quei dettagli visivi che deve avere uno schermo veramente molto grande per coglierli.
Ma poi lui è appunto talmente maniacale che ha comprato sto Boeing, sto jet 737 per sfondarlo veramente, per farlo esplodere veramente, quindi sicuramente va ripagato almeno per questo di vederlo al cinema. Questa è una delle cose che sicuramente apprezzo di più di Nolan, davvero è uno all'antica.
Sì, lui fa quasi, cioè da quello che leggevo non ha praticamente fatto nulla via CGI o pochissime cose via CGI, e anche questa cosa indicativa. E vedi, però torniamo al confezionamento, no? Cioè torniamo alla tecnica, torniamo al confezionamento, quindi sì, purtroppo, cioè questi sono gli aspetti che ci sono piaciuti.
La detto tecnica questo, però è fredda. È quello che...
Sì, esatto. Non abbiamo percepito anima, e a noi piace un film anche se ha anima, non soltanto se ha stile. Bella come definizione questa.
Basta, questa la mettiamo proprio...
Sono molto fiero. sono molto fiero di me, devo dire che questa definizione mi piace molto. Ciò non toglie che ovviamente stiamo parlando a caldo di un film che abbiamo visto ieri sera, che si aspettava in un certo modo, eccetera. Quindi siamo assolutamente passibili di essere contraddetti.
Mm-hmm. Di essere offesi.
Anzi,
di essere offesi pure.
Adesso, perché si deve passare all'offesa? Va bene il contraddittorio. Impariamo che c'è la possibilità di pensarla diversamente senza per questo offenderti.
Io ho citato Waterworld e quindi qualcuno me la farà pagare sicuramente.
Beh, il paragone quello è stato un po' offensivo, penso anch'io, quello effettivamente sì. Però, ecco, se nei vari social volete dire la vostra, volete dirci se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, se lo ritenete un capolavoro, anche semplicemente che sfumature che noi ci siamo persi, perché assolutamente legittimo che ce le siamo persi, anche perché la mascherina dopo un po' ottende il cervello, ottunde il cervello. Quindi se volete assolutamente confrontarvi con noi, noi ne siamo assolutamente contenti.
Peraltro qualcuno l'ha già fatto ieri quando io ho messo la mia opinione su Instagram e uno dei nostri ascoltatori ci siamo confrontati perché a lui era piaciuto di più. Anche lui aveva qualche dubbio, ma è piaciuto sicuramente di più. Quindi iscriveteci a noi.
E non ti ha offeso, no? Quindi,
cosa?
Quindi non ti ha offeso, no?
No, non però. Okay. Mi offenderà dopo, probabilmente.
Ok, va bene. Okay. No, a me è stato molto il tipo, ero curioso di sapere cosa ne pensassi, ma anche perché diverse persone non ci sono ancora andate. E la mia risposta è stata, non ho ancora capito se mi è piaciuto, ascoltate l'episodio dopo che l'abbiamo registrato. E non è peraltro... E che avevo bisogno di metabolizzare, scusate, cioè, quindi avevo bisogno anch'io di ragionare, perché come vedete anche appunto il fatto che, di aver cambiato opinione su parte del discorso della battaglia dimostra che anch'io comunque varie cose le debba digerire e riprendere, eccetera, anche sì. Se non penso di essere tra quelli che dicono non ho capito il film, io sono ragionevolmente sicuro di aver capito le varie cose, magari non tutte le sfumature, non tutti i dettagli, perché non penso che nessuno lo possa fare, ma semplicemente non sono completamente soddisfatto di quello che ho capito, di quello che è stato gestito, ecco. Mm-hmm. E che dici, possiamo considerare per una volta che facciamo un episodio che non raggiunge l'ora e mezza e...
Direi che possiamo riprendiamo piano piano dopo le ferie, quindi un'ora va benissimo, poi torneremo ad allargarci come sempre.
Esatto, poi vabbè, diciamo che gli episodi di commento ai film sono sempre appena usciti sono sempre un po' più brevi, così come era stato anche ai tempi per quella cagata di Dark Phoenix.
sempre le cose positive. Vabbè dai, anche Joker.
Io adesso tra due settimane sì, di Joker ne avevamo parlato bene, ma con dei leciti dubbi. Non potete dire che noi parliamo... soprattutto bene a prescindere, ecco, questo non potete dirlo assolutamente. Tra l'altro, tra due settimane, proiezioni permettendo e tutto permettendo, parleremo ancora di un altro film, New Mutants, il film che ha passato più peripezie degli ultimi 15 anni,
più rimandato, veramente
rimandato, rigirato, poi tolto il rigirato, rimesso come era in condizioni originali, perché cioè, non si sa che cosa ci si aspetta. Io devo dire, parto con delle aspettative che più basse di così sarebbero negative.
Ma infatti tutte queste vicissitudini hanno avuto di buono che ci hanno abbassato le aspettative, quindi...
Sì, diciamo che Dark Phoenix ha aiutato ad abbassare le aspettative,
quello sì,
a prescindere.
Ma quello fa schifo a sé.
Esatto, però visto che era comunque un film Fox, comunque un film uscito girato in quel periodo, non era ben chiaro la piega che avrebbe preso, diciamo che non era uscito con molte aspettative. Mm-hmm. Vediamo, esce il 2 settembre, per chi di voi avrà la possibilità di andarla a vedere dove ci sono cinema aperti, perché ormai ci sono regioni come le Marche dove i cinema aperti sono diventati un miraggio.
Ciao amici delle Marche, vi siamo vicini.
Infatti, assolutamente, mi confrontavo con un'amica ieri, diceva che praticamente ad Ancona forse ne è rimasto uno di cinema, in assoluto. 14 in tutta la regione, a dir tanto.
Caspita.
E sì, è abbastanza pesantuccia la cosa, per cui chi di voi avrà la possibilità ed è interessato ad andarla a vedere sappia che tra due settimane, appunto, proiezione permettendo e tutto permettendo, parleremo di New Mutants. Se invece non ci sarà possibile, sorpresona, ci inventeremo qualcosa.
Ma visto che abbiamo sti 5 minuti, vi possiamo anche prospettare una brevissima carrellata di quello che vi aspetta per la prossima stagione di Polo Nerd.
Sì, è vero, non l'abbiamo mai fatto, facciamolo.
No, l'abbiamo fatto qualche volta l'abbiamo fatto.
Sì, l'ho rimosso allora. Mm-hmm, sì. Allora, possiamo dire che a breve torneremo a parlare di Disney e di Pixar con la stessa ospite con cui ne abbiamo parlato. Abbiamo un po' di ritorni, ecco, diciamo sì. Che abbiamo un po' di ritorni.
Perché vi sono piaciuti e ci sono piaciuti, quindi.
Esattamente, quindi tornerà la nostra amica Camilla per parlare di Disney Pixar, tornerà Manuela che già avevamo, con cui già avevamo parlato di dei robot, mm-hmm. Parleremo di distopie, speriamo, noi l'abbiamo ancora detto a dir tutto, ma ne avevamo parlato, quindi penso di sì, che voglia tornare
di qua lunedì glielo diciamo, dai.
Esatto, che voglia tornare Jacopo Nacci per fare Robottoni parte 2 di N. Per cui, tra l'altro adesso ti dico anche una chicca, ho praticamente litigato con un nome grosso proprio per Attiva i Robot, okay. Quest'estate, cioè non litigato ma comunque, poi dovremmo riuscire ad avere degli ospiti
molto
notevoli,
speciali,
no?
Sì, di cui non vi, prima di confermarveli aspettiamo che confermino loro, però
diciamo che dobbiamo ancora pianificare la data, ma è molto probabile che ci sia. Dico a bassa voce, se avete letto Il Porto Proibito potreste
qualcosa così. Del genere, boh.
Potenzialmente
qualche autore così. Forse boh, non lo so.
così ancora dovremmo parlarvi di nuovo di Tokyo, sì, cioè di nuovo.
Ve l'avamo promesso episodio. E poi tutta una serie di vorremmo chiudere l'anno magari forse parlando di Alice nel Paese delle Meraviglie e di tutto quello che è subentrato dopo l'opera di sì, Carroll, quindi
diciamo Alice come come schema di base su cui si sono basate molte storie a venire.
Alice e le altre, mettiamolo così.
Esatto.
E poi tutta una serie di cose legate alle varie uscite, vari speciali legate alle uscite che ci saranno, speriamo ci saranno durante questi...
Esatto, tornano quindi gli speciali legati alle uscite, dove possibile, ma non mancheranno, anche se quelli poi li pianifichiamo di volta in volta, Stelle Polari e Polarità Inverse, che comunque vi sono piaciute molto, piacciono molto anche a noi. E quindi così, anzi a proposito sia di una che dell'altra, qualcuno già ci ha fatto richieste, ci hanno chiesto assolutamente una Stella Polare dedicata a Capitan America che sicuramente prima o poi arriverà, mm-hmm. Anche se ci piacerebbe farne una dedicata a qualche personaggio femminile prima di arrivare a quella, se appunto avete richieste di Stelle Polari o di Polarità Inverse, anche se quella è un po' più strana, però se avete anche richieste fatecele sapere, perché noi teniamo sempre conto di tutto. La pianificazione ovviamente considera soltanto di speciali, non ce ne sono più di 26 in un anno, quindi quelli sono e devono considerare anche altre cose, però se non è su quest'anno è sull'anno prossimo, uh-huh. Ma noi teniamo conto di tutto.
E poi non comprate regali di Natale, perché comunque ci sarà come al solito il nostro speciale a dicembre per darvi consigli, anzi se ci volete già cominciare a suggerire qualcosa da mettere imprescindibile per sotto l'albero, noi avremo piacere poi nello speciale di ricordarvelo.
Esatto, anzi, vogliamo dire l'idea che stiamo avendo per lo speciale natalizio?
Sì.
Per lo speciale dei regali di Natale, l'idea che ci è venuta in mente. Visto che vi sono piaciute le dirette, visto che vi è piaciuto tantissimo l'anno scorso l'episodio sui regali di Natale, fondiamo le due cose. Quindi l'idea è che l'episodio dedicato ai regali di Natale sarà un episodio in diretta, quindi qui potrete dirci cose mentre ne parliamo, potrete dirci consigli anche mentre ne stiamo parlando. E quindi sarà l'idea di fare, visto che appunto non ci sono state più molte dirette, non sappiamo se ne faremo prima, ma l'idea è quella. Che quella potrebbe essere una bella idea per la diretta.
E io e Sergio saremo vestiti da Babbo Natale, no, non è vero.
Io però praticamente basta che metto una maglia rossa e sono a posto. E dopodiché l'altra cosa che non abbiamo ancora deciso come festeggiare, quando, perché, eccetera, ma siamo molto vicini ai 50.000 ascolti e quando arriverà il momento dovremo celebrare in qualche modo. Non abbiamo ancora deciso come, ma stay tuned.
Ok, come potete stare tuned? Potete stare tuned Intanto seguendoci sul nostro sito
potete stare tuned, cioè, va bene,
va bene, anglismi e cose,
ok, vale. Vai,
sì. Seguiteci ovviamente su www.polonerd.net, dove c'è il bellissimo pulsante sostienici che ci permette di andare al cinema e fare recensioni pessime dei film di Nolan. E altrimenti, se non volete sostenerci in questa maniera, come dicevamo all'inizio puntata, potete tranquillamente lasciarci una valutazione o una recensione su Apple Podcast o dove preferite. E oltre a questo trovate, come sempre, per i vari episodi dei link Amazon alle cose di cui parliamo. Per esempio, in questo caso probabilmente metteremo i DVD del...
Sì, qualche film di Nolan, assolutamente.
Attraverso questi link potete acquistare su Amazon allo stesso prezzo di Amazon. L'unica cosa che cambia è che una percentuale di questa sostiene Polonerd. Quindi a voi non costa niente, anzi, non costa niente di più, anzi, ci aiutate in questa maniera.
Non solo, se andate in home page, quindi sempre su www.polonerd.net, in basso a destra, sotto il nostro logo, c'è un'area dedicata con il logo di Amazon. Se cliccate lì e comprate quello che vi pare, dove vi pare,
anche
su Amazon,
nerd,
partendo da quel link, anche non nerd, vi perdoniamo, non capiamo per quale motivo, ma vi perdoniamo. Anche in quel caso, comunque, arriva una piccola percentuale a noi. Quindi voi non spendete di più, semplicemente ci sostenete facendo quello che fate normalmente. Meglio di così cosa si può chiedere nella vita?
Infatti. No? Oltre, ci fate contenti con pochissimo. Oltre a questo, ovviamente, se ci volete seguire sui vari social, Facebook, Twitter, Instagram, fatelo, perché ci trovate quando possiamo, le aggiorniamo con delle news fresche fresche, oppure mettiamo delle cose, magari decidiamo anche argomenti delle puntate, mettiamo anche cose comunque relative al mondo nerd. Seguiteci lì, delle curiosità relative alle puntate che devono arrivare.
E poi potete sempre interagire con noi, quindi male non fa. Chi ci contatta sa che rispondiamo sempre a tutti con estremo piacere e in tempi brevi, quasi come un lavoro.
Bene.
Quasi come un lavoro. Va bene, dai, possiamo chiuderla a questo punto. Ci sentiamo la prossima settimana per l'episodio che vi abbiamo detto imperdibile, con un'autrice Bao, diciamolo.
È stata una bravissima autrice Bao
che è stata una chiacchierata piacevolissima. E a questo punto grazie Giuseppe.
Grazie a te Sergio e grazie a tutti ragazzi.
Grazie, ciao, alla prossima.
Ciao.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link presenti nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio regolare. Grazie.